Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
La scorsa settimana ci eravamo lasciati ad Adelaide, dove avevamo incontrato Rosalba Clementi, direttrice dello State Theatre. La sosta in stazione del treno sarebbe durata 3 ore e avevamo tanti italiani da incontrare. Frank Barbaro, il giornalista di origini calabresi che si era offerto di farmi da guida in giro per la città, mi aveva portato a vedere Adelaide dall'alto, dalla collina di Montefiore. Ci godiamo un panorama stupendo e faccio 2 chiacchiere con lui sulla sua storia, sugli italiani. Siamo adesso sempre qui ad Adelaide, ma su uno splendido spiazzo qui sulla collina di Montefiore. Siamo con Frank Barbaro, che è un altro degli italiani qui di Adelaide, figlio di italiani, figlio di gente umile. Buon pomeriggio, Frank.
Buon pomeriggio a te.
Allora, io ti ringrazio per avermi fatto da guida e portato in questo splendido spiazzo sulla collina di Montefiore. Allora, raccontami un po' della tua storia, raccontami un po' di te, chi sei, cosa fai qui ad Adelaide.
Io sono uno dei tantissimi figli di italiani che sono venuti da piccoli, in qualche modo o l'altro sono riusciti ad inserirsi in questa società, nonostante tante mille difficoltà. A me mi pare che questa generazione di giovani come me non sono stati trovati in tante difficoltà come i loro genitori. Però allo stesso tempo io mi ricordo che sempre pensavo sul fatto che per parecchi di quelli come me che andavano a scuola si avevano preso da una piccola età tante grandi responsabilità. Per esempio tutto lo sviluppo della scuola, sapendo che i loro genitori erano propriamente al zero dell'inglese, non mai consultavano i loro genitori su quello che accadeva nella scuola.
Quindi eri tu praticamente la fonte del sapere per quello che riguarda l'inglese per i tuoi genitori.
Sì, ma non soltanto quello, ma dal punto di vista dello sviluppo scolastico. Io definisco che i figli degli immigrati erano orfani scolastici, nel senso che per quello che riguardava la scuola non avevano genitori.
Tu hai avuto mai la possibilità poi di tornare in Italia e insomma, quindi di riscoprire le tue origini, insomma, di vedere se c'era la possibilità di reidentificarsi in quelle che erano le tue origini, in quella che è la tua provenienza?
Sì, prima di tutto direi che non avevo bisogno di riidentificarmi, perché quella identificazione c'era una parte di una auto-identificazione, l'altra c'era quell'altra parte, un'identificazione che il paese ospite, gli anglosassoni, ti davano. Sì, sono stato molto fortunato di ritornare in Italia, ma anche...
Hai vissuto lì o sei stato solo in vacanza?
No, sono stato al massimo, sono stato dall'83 per 6 mesi. Ma per me, mi ritengo di essere stato molto fortunato, perché ho avuto la possibilità di ampliare l'idea che cosa significa tutto quello che si definisce nella italianità.
Quindi?
Quindi un'Italia che va oltre il fatto del dialetto, della casa, del lavoro e di genitori, un paese dove dobbiamo stare attenti perché dobbiamo fare i buoni e lavorare, perché siamo stati venuti qui per quello. Dunque ho avuto la possibilità di vedere che c'erano tante altre motive per essere orgogliosi di essere italiano, a parte di quello di salvaguardare qualche cosa della nostra psicologia, di essere sicuri di noi stessi, della nostra identità per sopravvivere, insomma.
Senti, Frank, un'ultima domanda. Cosa fanno gli italiani qui ad Adelaide? Come si incontrano? Dove si incontrano? Che cosa fanno? Soprattutto quanti sono al momento?
In grosso modo, dalla prima generazione si tratta di 25.000 persone, e la comunità italiana in totale, incluso quelle di discendenza, si può raddoppiare quella cifra, da 50 a 60 mila. E ci sono dei quartieri dove c'è una forte presenza, come tutti gli altri capoluoghi, e qui invece di Lygon Street o di Leichhardt si tratta di Campbelltown o di Fulham Gardens, queste zone, e dopo ci sono in centro certe località dove c'è una forte presenza nell'orario recreativo degli italiani, come c'è in Lygon Street and lì a Norton Street.
E la forte presenza italiana qui ad Adelaide come esce fuori?
Mi pare che ancora rimangano questa forte abitudine tra sposolizio e funerale, dove c'è questo incontro a livello popolare. Dopo ci sono ancora quelli della prima generazione che resistono con la partecipazione a tutto quel mondo dell'associazionismo. Associazionismo. Passo?
Promosso? Lo tagli.
E dopo ci sono dei giovani che si incontrano tra di loro senza i genitori, che anche in un certo senso è naturale, ma la cosa che da un lato è molto interessante, dall'altro lato è anche preoccupante, è perché si vedono delle giovani della seconda e terza generazione che prescindendo dal fatto che si addossano abbigliamenti che è di oggi, e certi comportamenti che rimangono, molto che si trasmettono.
Tu dici nei giovani delle terze generazioni,
sì.
Tu dici che si riesce a intravedere l'italianità dai loro comportamenti.
Ma senz'altro.
Ad esempio, fammi un esempio, perché è molto interessante.
Sì,
questo.
Come dicevo, però c'è un lato rassicurante di quello, ma c'è un lato anche preoccupante. Uno, si sentono molto italiani, però... non ci sono delle basi molto profonde per dare espressione più costruttiva a questo senso di essere italiano o di italianità.
Ad esempio loro utilizzano sempre i soliti status symbol per mostrare la loro italianità?
Le parolacce la conoscono, la bandiera italiana la conoscono.
Le macchine le conoscono.
Le macchine, però quando ci sono per esempio dei film di qualità che arrivano, è forse più probabile che gli australiani, che sono a corrente di quello che accade in Italia, saranno i primi a apprezzare queste cose. Dunque, questo fatto di essere portatori di qualcosa nuovo, interessante in questo paese, non lo fanno gli italiani e rimangono fuori di queste cose.
Ok, allora Frank, mi porti a fare un altro giro?
Senz'altro, andiamo.
Frank mi porta ancora un po' in giro per la città e intanto raccolgo qualche dato e qualche impressione. Adelaide ha circa 1 milione di abitanti e anche se ad un primo impatto può sembrare una città sofisticata, Adelaide in realtà ha l'aria di una grande cittadina rurale. La città si stringe attorno alle rive del Torrens River ed è circondata da parchi e dalle colline del Mount Lofty Ranges. Quanto verde! Che geometrie! Eppure non molti sanno che l'urbanista inglese William Light, che fu incaricato di redigere il piano regolatore di Adelaide nel 1836, si ispirò proprio a una città italiana. Sorprendentemente, Light si ispirò alla bellissima Catania, che aveva visitato nel 1821. Infatti, il centro storico di Catania si trova perfettamente riprodotto nel centro storico della città australiana di Adelaide. Le due strade principali si incrociano ad angolo retto nella piazza e prendono le direzioni dei punti cardinali. Sono larghe e spaziose e lunghe 1,5 chilometri. Questo riportava testualmente il progetto dell'urbanista Light, che da molti fu definito addirittura visionario per le sue idee avveniristiche. L'immigrazione avvenuta dopo la guerra fornì l'ultima componente al progetto di Light, quella umana. Gli italiani costituiscono infatti il più grande gruppo culturale non anglosassone della città. Ma il vaghissimo sapore di Catania, ammesso che effettivamente ci sia, si perde man mano ci si allontana dal centro. Si ha come l'impressione che la crudezza dell'outback, dell'entroterra, sia incombente, sempre pronta a prendere il sopravvento. Adelaide è una città dall'anima inquieta. Vi convivono usi e stati d'animo di segno opposto. Il permissivismo sull'uso delle droghe, la possibilità di comprare alcolici 24 ore al giorno, il razionalismo anglosassone, la linfa vitale delle comunità etniche, la presenza onirica degli spiriti dei Kuarna, gli abitanti originali. Le contraddizioni rendono Adelaide una città artisticamente molto produttiva. Artisticamente, davvero inquietante. Inquietante nel senso di turbare la quiete delle nostre coscienze. Sentite quanti nomi eccellenti. Dal talentuoso e imprevedibile ballerino e coreografo Robert Heltman alla produttrice esperta di Bertolt Brecht, Robin Archer, passando per la scrittrice Barbara Hanrahan, che tante volte ha descritto con una vena di lucida follia l'ordinario e le piccolezze della vita. Per non parlare poi dei registi, Scott Hicks, che qualche anno fa diresse l'eccentrico capolavoro Shine, e il cittadino acquisito Rolf De Heer, che all'inizio degli anni 90 sconvolse l'Australia con il suo crudissimo Bad Boy Bobby. senza dimenticare che uno dei politici più noti degli ultimi 30 anni e più inquieti, non inquietanti, è nato solo a qualche chilometro di distanza da Adelaide. E indovinate chi è? Proprio l'ex primo ministro Bob Hawke. Arriviamo all'appuntamento con Salvatore in orario. Salvatore è un immigrato atipico, giunto dopo i grandi flussi migratori pre e post guerra. Salvatore Guerrieri è soprattutto un artista, un artigiano, uno che ha sempre lavorato mettendo la sua creatività al servizio di grandi nomi del mondo dello spettacolo e di quelli che desideravano avere un oggetto esclusivo. Qualche anno fa decise di lasciare i Colonnati e il Polentino di Roma per trasferirsi in Australia. Ascoltiamo di cosa si occupa Salvatore e perché decise di trasferirsi ad Adelaide. Ora invece abbiamo al microfono un altro rappresentante della comunità italiana qui di Adelaide ed è il signor Salvatore, che possiamo considerarlo uno degli ultimi arrivi visto che è venuto qui in Australia solamente 9 anni fa, quindi nel 1994. Allora, signor Salvatore, lei è venuto da?
Roma.
E come mai è venuto qui in Australia?
Perché c'ero già stato un paio di volte e mi sono innamorato del clima, della natura più che altro.
E quindi lei ha avuto un bel coraggio, perché non essendo più un ragazzino, insomma, ha avuto il coraggio di trasferire tutto, i suoi interessi, la sua vita, tutto qui a 22 ore d'aereo.
Yeah. Comunque l'idea era di cercare di portare il mio lavoro qui, che era artigianato, come per artigianato si intende a Roma. Ma ho visto che qui completamente, per quello che riguarda l'alta moda, è proprio una cosa da creare.
Ecco, ci racconti un po' cosa faceva a Roma? So che lei si occupava di artigianato, ma con clienti di un certo livello.
Niente, a Roma era quello, cioè il tipo di artigianato, quello alto artigianato, che per esempio livelli Valentino, livelli, cioè quel tipo lì, quella
linea.
Ma
quindi cosa producevi?
Borse, scarpe, cinture, tutta questa roba.
Quindi sei un esperto
che era
di pellame, insomma,
esatto,
di
che
cuoio.
Era sì, complementare per quell'alta moda e tutto qui.
E lavoravi in proprio o lavoravi?
Sì, un piccolo negozio, come si usa a Roma, piccolini.
E dove era questo negozio?
Verso il centro, dalle parti del Tritone.
Ah, dalle parti del Tritone, quindi una zona bellissima di Roma, esatto, proprio al centro. E qui invece non sei riuscito a ancora...
No, perché come ho detto prima, qui la moda è al contrario di Roma, dell'Italia, dove ognuno tiene per avere una cosa personale, proprio, qui è proprio quello che non interessa a nessuno, perciò questa è la differenza.
Cioè, non interessa avere un abito,
sì,
o un capo esclusivo.
Non si ha idea esatto di che cos'è una cosa adattata, per esempio vedere un bel modello e poi vederlo adattato alla propria personalità, capito? Qui è una cosa proprio che
quindi
si
la moda...
contentano di quello che c'è, di quello che la moda offre.
Quindi c'è un concetto di moda massificata qui?
Sì, qui è bello quello che hanno tutti, quasi. Così diventa moda tutto quello che portano gli altri.
Che cosa farai? Resterai qui in Australia o hai intenzione di tornare a Roma?
Ah, questo è un punto interrogativo, ancora non ho idea.
Ma da che cosa dipende?
Dipende da tante cose. Dipende che ancora non ho fatto il pieno di natura, dopo Roma il caos.
Quindi è uno dei motivi per cui sei venuto qui, era la
motivi,
natura.
Esatto, sì. E questo è... Perciò non lo so più in là cosa succederà.
E dopo l'intervista a Salvatore Guerrieri siamo andati nella sede della FILEF di Adelaide. La FILEF è un'organizzazione presente in tutto il mondo, impegnata nel campo sociale e che si occupa di promuovere la cultura italiana. Qui abbiamo incontrato Antonietta Mazzacano, coordinatrice dei corsi di italiano. Antonietta è un personaggio squisito e piena di energia. Eccola che ci racconta della sua vita. È il momento ora di Antonietta. Ancora naturalmente un'italiana, e cosa chiediamo ad Antonietta? Cosa vogliamo chiederle? Innanzitutto la prima domanda è se sei nata qui o se vieni dall'Italia.
No, vengo dall'Italia, sono venuta come turista. Io e mia sorella avevo 22 anni, ero venuta per trovare mio fratello a Sydney.
E invece hai trovato marito?
Poi sì, sono venuta in Adelaide, ho conosciuto mio marito e ho fatto una cosa pazzesca, mi sono sposata dopo... un mese.
Dopo un mese,
sì,
che hai conosciuto quello che sarebbe stato tuo futuro marito, ti sei sposata?
Sì.
E state ancora insieme?
Sì, ancora sono sì, sto insieme.
E questo è quello che si chiama pescare il jolly dal mazzo di carte proprio. È incredibile.
Non so se è stato un jolly, comunque.
Tu lo sai, insomma. dal tuo viso si direbbe sì, mi sembra una bella aria allegra, serena, quindi. Senti, di che cosa ti occupi qui ad Adelaide?
Insegno con il centro didattico e coordino le classi della FILEF Insegno anche con la FILEF, italiano naturalmente.
Quindi sei un insegnante di italiano?
Sì, ero un insegnante in Italia, poi una volta venuta qua in Australia, siccome non ti fanno insegnare subito nelle scuole, cioè devi avere la registrazione,
l'abilitazione.
Allora sono ritornata all'università, ho fatto 4 anni all'università di Flinders e poi ho incominciato a insegnare.
Senti, dimmi un tuo sogno.
Il mio sogno è ritornare in Italia.
A vivere?
Sì.
Con il marito australiano? Oppure torni in Italia e trovi un marito anche lì?
Non necessariamente con il marito australiano, ma ritornare nel mio paese.
E da Antonietta Mazzacano passiamo a Caterina Andreacchio, un'altra italiana caduta nella rete che solo l'amore sa tessere con inesplicabile sapienza. Caterina ha lasciato l'Italia perché si è innamorata di un italo-australiano e oggi, con 2 figli, sogna un ritorno in patria che difficilmente si verificherà. Caterina lavora per il patronato INCA, l'istituto che si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori, e ci racconta della sua esperienza in Australia. Adesso siamo invece con Caterina Andreacchio, naturalmente altra italiana residente qui a Sydney. Italiana o figlia di italiani?
Sono italiana, nata e cresciuta in Italia.
Dove?
A Soverato, in Calabria.
Ah, cosa fai qui ad Adelaide?
In questo momento lavoro per il patronato INCA per 6 mesi così. Ma vuoi sapere perché sono venuta? O
cosa? Sì, perché sei venuta e che cosa fai? Qual è la tua attività qui?
Sì, io sono traduttrice e sono venuta nell'87 perché ho conosciuto mio marito in Italia.
Tuo marito è australiano, naturalmente.
È nato in Italia e mi è venuto qui all'età di 9 anni. E ci siamo conosciuti quando lui è venuto in Italia in vacanza, quindi è colpa sua.
È scoppiato l'amore.
E quindi sono emigrata per amore.
Ma tu non avevi intenzione di lasciare l'Italia?
No, no.
Ok, e sei pentita della tua scelta?
Onestamente, no, non direi no.
Quindi sei...
Però mi manca l'Italia, mi manca ovviamente, sono venuta qui all'età di 28 anni e quindi ho fatto tutti gli studi, c'ho tutta la mia famiglia là.
Cosa farai nel futuro? Resterai qui o tornerai in Italia?
Resterò qui perché adesso ho 2 figli che vanno a scuola, quindi anche se mi piacerebbe tornare in Italia per un lungo periodo, non posso per ovvi motivi.
Quindi come cantava Caruso, addio mia bella Napoli, no? In questo caso addio,
sì,
mia bella Italia.
Sì. Poi sì, Soverato è una bellissima cittadina sul mare e non vedo l'ora di tornare a farmi un bel bagno.
Chi lo
mar...
dice? Sì. Ok, allora Caterina, ti ringrazio. Vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori?
Non saprei che dire.
Ciao. Ciao a tutti.
Ok, ciao a tutti.
E ho detto tutto.
Ho detto tutto, sì.
Okay. E Caterina è l'ultima italiana che incontriamo ad Adelaide. Frank Barbaro mi riaccompagna alla stazione dove l'Indian Pacific ci attende impaziente, sbuffante. La visita è stata breve ma intensa. Ciao Salvatore, ciao Antonietta, ciao Caterina e ciao Frank. Altri italiani, altre anime che ci hanno raccontato la loro storia, la storia di questo mondo che non si fa mai in tempo a raccontarla. Noi, che la storia, la facciamo senza nemmeno saperlo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, per che è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Consci del fatto che il vero viaggio nel deserto sta solamente per incominciare, ci addormentiamo piuttosto eccitati, anche se la notte passa tranquilla. La sveglia è alle 6:30 e da lì a 3 ore arriveremo a Cook, la città fantasma con soli 2 abitanti. Io ed Elio facciamo colazione mentre si discute di come posizionarsi sul treno per ottenere le foto migliori. Elio in attesa di spostarsi sulla motrice del treno, da dove è possibile fare gli scatti più interessanti dal punto di vista fotografico. Ci godiamo la colazione in compagnia degli altri giornalisti che, a dire il vero, sembrano essere piuttosto vacanzieri.
When the man hauled all aboard,
it's been approximately an hour. Yeah, maybe a little longer. Okay?
Quindi tra un'ora faremo lo scambio.
Allora Elio, buongiorno, è ora di colazione, sono le 7 del mattino, siamo in pieno outback. Deserto ancora non ne vediamo, il vero deserto, anche se incominciamo a intravedere la terra rossa, però è un'alba meravigliosa, no?
Sì, è un'alba meravigliosa e io dal punto di vista fotografico vorrei già essere sul locomotore, però purtroppo...
Dovrei aspettare solo un'ora, no? Facciamo questa colazione e poi andrai...
Sì, ma fra un'ora le condizioni ambientali cambieranno, qui la luce è perfetta, è un bellissimo tramonto come dici tu.
Bellissima alba.
Bellissimo tramonto, sì.
Bellissimo. Questi sono ancora i fumi dell'alcol di ieri sera. Ma insomma, come funzionerà? Tu ti metterai sul cofano del locomotore?
Magari
farai le foto.
Magari no, vicino al conduttore, e la foto che avevo nella testa era proprio questa, appena il sole stava per
sorgere,
o anche prima, fare questa foto dall'interno del locomotore. Adesso faremo lo stesso, però con una luce molto,
certo,
più forte.
Abbiamo al tavolo, vediamo un po', abbiamo al tavolo anche una nostra collega giornalista, alla quale chiediamo se sa dire qualcosa in italiano. Anything in Italian?
Bellissimo.
Oh, bellissimo. Probabilmente era rivolto a te, Elio, o a me, adesso non so.
Sicuramente.
Vabbè.
E termina un'altra puntata di Intercity. La prossima settimana saremo nella città fantasma di Cook, nel bel mezzo del Null Harbor, del deserto. Vi faremo conoscere gli unici 2 abitanti della cittadina abbandonata e vi racconteremo perché all'improvviso, per l'ultima tratta del nostro viaggio, saremo costretti a lasciare il treno.
sbs.com.au/italian